ma l'arresto del gruppo degli spagnoli non riuscì a tamponare l'emorragia della faida. Giuseppe Bencivenga viene ucciso il 27 novembre. Il 28 sparano a Massimo De Felice e poi il 5 dicembre è il turno di Enrico Mazzarella. La tensione diviene una sorta di schermo che si frappone tra le persone. In guerra gli occhi smettono di essere distratti. Ogni faccia, ogni singola faccia deve dirti qualcosa. La devi decifrare, la devi fissare, tutto muta. Devi sapere in quale negozio entrare. Essere certo di ogni parola che pronunci. Per scegliere di passeggiare con qualcuno devi sapere chi è. Devi raggiungere qualcosa sul suo conto che possa essere di più di una certezza. Eliminare ogni possibilità che si appedina sulla scacchiera del conflitto. Camminare vicini, rivolgersi la parola significa condividere il campo. In guerra, tutti i sensi moltiplicano la propria soglia di attenzione. È come se si percepisse più acutamente, si guardasse più a fondo, si sentissero gli odori in maniera più forte. Anche se ogni accortezza non serve a nulla dinanzi alla decisione di un massacro. Quando si colpisce, non si bada a chi salvare e chi condannare. In un'intercettazione telefonica, Rosario Fusco, accusato di essere un capozzona di Di Lauro, ha la voce molto tesa e cerca di essere convincente rivolgendosi al figlio. Tu non devi stare con nessuno, questo è poco ma certo, io te l'ho scritto pure. Vuoi scendere a babbo? Vuoi andare a fare una camminata con una ragazza? Soltanto non devi stare con nessun ragazzo, perché non sappiamo con chi stanno o a chi appartengono. Allora, se devono fare qualcosa a quello, tu ti trovi vicino, ti fanno pure a te. Hai capito qual è il problema oggi? Questo, a babbo. Il problema è che non ci si può sentire esclusi. Non basta presumere che la propria condotta di vita potrà mettere al riparo da ogni pericolo. Non vale più dirsi si ammazzano tra loro. Durante un conflitto di camorra, tutto quello che è stato costantemente costruito viene messo in pericolo. Una recinzione di sabbia abbattuta da un'onda di risacca. Le persone cercano di passare silenziose, di ridurre al minimo la loro presenza nel mondo. Poco trucco, colori anonimi, ma non solo. Chi ha l'asma e non riesce a correre si chiude in casa a chiave. Ma trovando una scusa, inventandosi una motivazione, perché svelare di stare chiuso in casa potrebbe risultare una dichiarazione di colpevolezza, di non si sa quale colpa, ma pur sempre una confessione di paura. Le donne non indossano più tacchi alti, inadatti a correre. A una guerra non dichiarata ufficialmente, non riconosciuta dai governi e non raccontata dai reporter, corrisponde una paura non dichiarata, una paura che si ficca sotto pelle. Ti senti gonfio, come dopo una mangiata o una bevuta di pessimo vino. Una paura che non esplode nei manifesti per strada o sui quotidiani. Non ci sono invasioni o cieli coperti di aerei. È una guerra che ti senti dentro, quasi come una fobia. Non sai se mostrare la paura o invece nasconderla. Non riesci a comprendere se stai esagerando o sottovalutando. Non ci sono sirene d'allarme, ma arrivano le informazioni più discordanti. Dicono che la guerra di camorra sia tra bande, che si ammazzano tra loro, ma nessuno sa dove si trovano i confini tra ciò che è loro e ciò che non lo è. Le camionette dei carabinieri, i posti di blocco di polizia, gli elicotteri che iniziano a sorvolare a ogni ora, non rasserenano, sembrano quasi restringere il campo. Sottraggono spazio, non rassicurano, circoscrivono e rendono lo spazio mortale della lotta ancora più angusto e ci si sente intrappolati, spalla a spalla, trovando insopportabile il calore dell'altro. Attraversavo con la mia Vespa questa coltre di tensione. Ogni volta che andavo a Secondigliano durante il conflitto venivo perquisito almeno una decina di volte al giorno. Se avessi avuto soltanto uno di quei coltellini svizzeri da campeggio me l'avrebbero fatto ingoiare. Mi fermavano i poliziotti, poi i carabinieri, a volte la finanza e poi le vedette dei Di Lauro e poi quelle degli spagnoli. Tutti con la stessa spicciola autorità, gesti meccanici, parole identiche. Le forze dell'ordine prendevano i documenti e poi perquisivano. Le sentinelle, invece, perquisivano e facevano più domande. Intuivano un accento, radiografavano le menzogne. Le vedette, durante i giorni di massimo conflitto, perquisivano tutti. Gettavano gli occhi in ogni auto per catalogare i volti, comprendere se fossero armati. Vedevi avvicinarti prima dei motorini che ti sbirciavano anche l'anima, poi delle moto e infine delle auto che ti seguivano. Gli infermieri denunciarono che prima di entrare per andare a soccorrere qualcuno, chiunque, non soltanto feriti d'arma da fuoco, ma anche una vecchietta con una frattura al femore o un infartuato, dovevano scendere, farsi perquisire, far entrare nell'ambulanza una sentinella che controllava se fosse davvero un trasporto sanitario o invece nascondeva armi, killer o persone da far fuggire. Nelle guerre di camorra la Croce Rossa non è riconosciuta, nessun clan ha firmato il Trattato di Ginevra. Anche le macchine civetta dei carabinieri rischiano. Una volta, una sventagliata di colpi venne scaricata addosso a un'auto con a bordo un gruppo di carabinieri in borghese scambiati per rivali, colpi che non produssero che ferite. Qualche giorno dopo, si presenta in caserma un ragazzino con la valigia di biancheria, sapendo benissimo come ci si comporta durante un arresto. Confessa tutto e subito, forse perché la punizione che avrebbe avuto per aver sparato ai carabinieri sarebbe stata ben peggiore del carcere. O molto più probabilmente, il clan, per non innescare particolari odi privati tra divise e camorristi, l'avrà incoraggiato a consegnarsi, promettendogli il dovuto e il pagamento delle spese di difesa. Il ragazzino, entrato in caserma senza esitazione, ha dichiarato: «Credevo fossero gli spagnoli e ho sparato».